Abbraccia la persona che è accanto a te e diglielo: Dio opererà nella tua vita. Diglielo, non avere timore, Dio opererà nella tua vita. Dio opererà nella tua vita. Dio sta operando nella tua vita.
Dio opererà nella tua vita.
Dio sta operando nella tua vita. Io appartengo a te. Gloria a Dio. E non so perché devo condividere questa cosa, ma sento che ne abbiamo bisogno. E va in due direzioni, in realtà è come due binari sul quale viaggia il messaggio di stasera. Comprenderete subito di cosa sto parlando. Vorrei leggere insieme a voi un attimo il Salmo 23. Anzi, facciamo una cosa, invece del Salmo 23 che fa parte... Partiamo subito col soggetto, ok? Partiamo subito con quello che è il messaggio, la parola principale di stasera. Isaia 40, dai. Alleluia. Veramente a casa capo quanto vuole persone.
Ah. Avete là. Gloria a Dio. Gesù è buono.
Amen.
Isaia 40, vorrei leggere i primi 11 versi e poi fermarmi un attimo sull'ultimo verso in maniera particolare. Stasera voglio parlarvi di pecore e agnelli. Di solito si parla di pecore e capre o di pecore e lupi. Stasera voglio parlarvi di pecore e agnelli. Un attimo che registriamo così poi...
Scusate le spalle.
Isaia 40, dal verso 1: consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Una voce dice: grida. E si risponde: che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando lo spirito dell'Eterno vi soffia sopra. Certo, il popolo non è altro che erba, L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. O Sion, tu che rechi la buona novella, sali su un alto monte. O Gerusalemme, tu che rechi la buona novella, alza la voce con forza, alza la voce, non temere, e di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore l'Eterno viene con potenza, il suo braccio domina per lui, ecco il suo premio è con lui e la sua ricompensa lo precede. Versetto 11. Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli con il suo braccio e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Vorrei rileggere il verso 11. Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli con il suo braccio e li porterà sul suo seno, guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Non so quanti sanno, quando guardiamo ad un gregge, la prima immagine che noi abbiamo sono chiaramente le pecore. E quando vediamo le pecore, naturalmente accanto alle pecore ci sono degli agnelli. Ora, una delle cose che noi non sapremo mai, se non ce lo dice un pastore, cioè qualcuno che ha esperienza, è questa, che le pecore seguono il pastore, ma gli agnelli non seguono il pastore, gli agnelli seguono le pecore. Stasera voglio parlarvi di pecore e agnelli, perché nel gregge del Signore non ci sono tutte pecore e non sono solo pecore, ci sono agnelli. E qui in questo verso, in maniera particolare, fa una distinzione straordinaria. Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e se li porterà sul suo seno, e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Le pecore vengono guidate e curate con dolcezza, ma gli agnelli vengono curati in maniera particolare dal Signore. Chiaramente qua si parla di persone che magari hanno più esperienza con Dio, sono da diversi anni con Lui e hanno avuto modo di sperimentare determinate cose. Ci sono invece quelli che da poco si stanno avvicinando, che da poco hanno dato la loro vita al Signore, che da poco hanno deciso di seguirlo. E se tu sei uno di questi, uno tra questi, voglio che tu sappia che Gesù per te ha una cura particolare.
Amen.
Lui non guida gli agnelli, lui li tiene in braccio. Questa è una bella notizia, eh? Grazie per l'entusiasmo.
Amen.
Questa è una bellissima notizia. Lui guida e cura teneramente, dice, con dolcezza, guida e cura le pecore che hanno i piccoli. Ora, le pecore che hanno i piccoli hanno sicuramente un doppio peso, che è quello di guardare il pastore. Ascoltate bene qui, perché ci sono delle parole codificate lontane. Le pecore devono guardare il pastore e guardare i piccoli. I piccoli guardano, seguono le pecore, in realtà come posizione di cura e di protezione nelle loro vite. La Bibbia dice addirittura che Gesù li tiene in braccio. Però guardate il Salmo 23 un attimo. Questo è uno dei salmi sicuramente più conosciuti nella Bibbia, non c'è dubbio. E tutti quanti noi dovremmo saperlo a memoria. L'Eterno è il mio
pastore,
che nulla mi mancherà, dice un'altra traduzione. Egli mi fa giacere in pascoli di terra natose antico, madre mia, verdeggianti paschi.
Io qua ci
sono
pure paschi. I paschi. Ah, questo
è il monte dei paschi. Che... Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque.
Questo è scritto chete.
Chete. Le acque chete. C'è la luzzita qua.
C'è
chete. C'è la versione luzzita del 1000...
Non mi resta, 1970.
Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Guardate qua. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo
vincastro.
C'è qualcuno qua che sa cos'è il vincastro. Il vincastro. Allora, vi spiegherò che cos'è. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi massacrano. No, sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e fai traboccare la mia coppa. E per certo, dice qua, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Alleluia. Questo è stato scritto, questo salmo è stato scritto da Davide. Davide, prima di diventare re, era pastore, lui pascolava il gregge di suo padre, quindi lui ha una straordinaria esperienza con il gregge, con quello che è tutto il soggetto di cui stiamo parlando. Dice nel Salmo 110 e nel Salmo 100, noi siamo il gregge del suo pascolo, il gregge di cui egli si prende cura, ok? Quindi non voglio usare questa parola, questa espressione in maniera dispregiativa, anzi è una cosa molto bella. Siamo tutti pecore del suo pascolo.
Amen.
Ora, perché voglio usare questa immagine? Perché credo che sia di una tenerezza straordinaria. Soprattutto utilizzando il Salmo 23, comprendiamo quale cura e quale attenzione lui ha per ognuno di noi. Io voglio che tu ripeta insieme a me quello che disse Davide quel giorno. Dillo insieme a me. L'Eterno è il mio pastore. Non è solo il nostro. Lui è
il mio
pastore. Lui è colui che si prende cura di me e che non mi fa mancare nulla. Lui si prende cura di me. Ora, tutti quanti noi vorremmo che il Salmo 23 fosse verso 1, verso 2 e verso 3 e che il verso 4 sparisse in realtà.
Anche l'ultimo.
Dice, egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti, egli è colui che mi ristola l'anima. Ricordo una volta mi trovavo a Catania, stavo aspettando qualcuno per un appuntamento ed ero in anticipo. E mi sono infilato dentro la libreria, le edizioni paoline, alle Paoline, e il mio primo pensiero è sempre andare verso la sezione dei libri di studio. E siccome avevo solo 10 minuti, mi sono preso un libro di studio di interlineare ebraico-inglese e sono andato a colpo sicuro, libro dei Salmi, Salmo 23, e mi sono imbattuto in questo interlineare ebraico-inglese. E una delle cose che mi hanno sorpreso tantissimo, che non sapevo, se non l'avessi letto non l'avrei probabilmente mai scoperto, che quando qua dice al versetto 3, egli è colui che mi ristora l'anima, in realtà nell'ebraico sta dicendo, egli è colui che mi restituisce la vita.
Amen.
Amen.
Quanti di noi non abbiamo dei ricordi del nostro passato dove diciamo quanto tempo ho perduto, dai. Quante occasioni sprecate, quante situazioni vorrei ritornare indietro per cercare di sistemare determinate cose. La Bibbia dice una cosa straordinaria, egli è colui che ti fa recuperare la vita, egli è colui che ti restituisce la vita in un modo o in un altro, Dio ti fa recuperare quello che hai perso nel passato. Quello che è possibile naturalmente poter recuperare. Ma questo ci dà una visione ancora più chiara e più ampia di quello che è il cuore di Dio Padre verso ognuno di noi, che ci cura teneramente in maniera singola e in maniera personale. Egli è il mio pastore. E tu lo puoi dichiarare forte ogni giorno, quando ti alzi al mattino, quando hai bollette da pagare, situazioni familiari, lavorative, cose assurde, malattie. Tu puoi dire, puoi dichiarare, Dio è il mio pastore e nulla mi mancherà. Io so che Lui si cura di me, Lui si prende cura di me, Lui mi guida e mi cura teneramente.
Amen.
Ma arriva il momento in cui questa fede che tu hai, nel momento in cui viene espressa con franchezza, questo si vedrà nella tua casa, nel tuo lavoro, nel tuo vicinato, i tuoi amici, tutti si renderanno che qualcosa sta cambiando nella tua vita. I tuoi occhi sono diversi, il modo in cui reagisci alle offese, il modo in cui ti poni, il modo in cui rispondi, il modo in cui fai le cose comincia a cambiare. Perché? Perché è l'amore di Dio che ci cambia. Noi non veniamo cambiati perché abbiamo paura dell'inferno.
Amen.
Noi veniamo cambiati, amen, perché Dio ci ama, perché abbiamo realizzato il suo amore. Non è la paura che ci cambia, è il suo amore che ci,
amen,
cambia.
Amen.
Amen. Non è la paura di non ricevere qualche cosa o la paura di andare da qualche parte, è la realizzazione del suo amore che ci cambia. Come potremmo non cambiare quando realizziamo quanto Lui ci ha amato? E quando noi realizziamo questo, qualcuno ti chiederà: cosa sta succedendo nella tua vita? Io voglio quello che hai tu. Quello sguardo nei tuoi occhi è qualcosa che ho sempre anelato, che ho sempre cercato. E qui arrivano gli agnelli. Gli agnelli non riusciranno a guardare Gesù. Non fraintendetemi in quello che sto dicendo. Ognuno di noi dipende da Gesù.
Amen.
Egli è il nostro,
però,
è il mio.
All'inizio no,
ma all'inizio le persone non riescono ad avere, la maggior parte delle persone non riescono ad avere quel contatto diretto, quell'ascoltare la voce di Dio, quello sperimentare la sua presenza, quel comprendere la scrittura quando parla. Gli agnelli hanno bisogno delle pecore. E c'è un momento in cui tu dovrai guardare a Lui e guardare. E questa sera questi due binari di cui stavamo parlando sono proprio questi: la realizzazione che Lui è il nostro pastore e che nulla ci mancherà, ma anche la realizzazione che molto presto quasi tutti voi avrete la responsabilità di portare un agnello da presso.
Amen.
Amen.
Perché ci saranno persone che vi seguiranno. Amen. Che vi chiederanno: come si fa come si fa a chiedere, come si fa a pregare per la guarigione, come si fa ad ascoltare la voce di Dio, come si fanno a ricevere parole profetiche, come si fa a leggere, come si fa a comprendere determinate cose. E voi avrete la responsabilità di guidare qualcuno. Mentre voi vi lasciate guidare da Lui, voi sarete responsabili di guidare qualcun altro. Non ho molto da dire su questo argomento. Però quello di cui sentivo forte stasera è che più realizziamo chi siamo, più realizziamo a chi apparteniamo, più realizziamo chi Lui è nella nostra vita, più la nostra vita non potrà essere uguale come prima. Se abbiamo sperimentato l'amore di Dio, l'Onnipotente e il Creatore, noi non abbiamo avuto a che fare, non abbiamo a che fare con una religione, con un sistema di idee, con una filosofia. Abbiamo a che fare con Dio in persona.
Amen.
E quando tu hai a che fare con Dio in persona, la tua vita non può essere più uguale. Qualcuno può dire amen?
Amen.
Amen.
Quando noi abbiamo un incontro con Lui, la nostra vita cambia. E la gente ti guarda e ti dice: ma che ti è successo? Ma che succede? Sei sano? Sei sano?
Cioè, mi pare così, elettrico, chiaro. Pare che esce amore dai tuoi occhi. Guardate un attimo in Atti al capitolo 9. C'è qua la storia di un uomo che era assetato di sangue, che era un uomo che voleva distruggere la Chiesa ad ogni costo. Perseguitava, uccideva, li metteva in carcere, li costringeva a bestemmiare e a rinnegare Gesù. Si chiamava Saulo da Tarso. Un uomo terribile, tremendo. Io non so quanti in realtà stavano pregando per lui, ma credo che molti desideravano che lui morisse. Perché dice la Bibbia, lui stesso poi testimonia, io devastavo la Chiesa. Lui non era un oppositore, lui era un devastatore della Chiesa. Era uno che quando arrivava ci andava giù pesante e aveva ordini dall'alto e aveva autorità e potere di decidere se vivere, se far vivere o se fare morire. Saulo intanto, Atti 9 verso 1, Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato alcun seguace della via, così chiamavano Gesù, uomini e donne li potesse condurre legati a Gerusalemme. Cioè era tremendo, era terribile. Non si poteva parlare con lui, era spietato. Era un carnefice. Ora avvenne che mentre erano in cammino e si avvicinavano a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò di intorno. E caduto a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? E il Signore disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco e rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né beve. Attenzione. Ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e recati nella strada detta dritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo, che sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora Anania rispose: Signore, ma stai scherzando? Sto parafrasando, ma in realtà è quello che lui disse. Signore, ma...
Tu lo sai che...
Sei sicuro di quello che stai dicendo? Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose gli deve soffrire per il mio nome. Allora Anania dunque entrò in quella casa e, imponendogli le mani, gli disse, questo è scioccante per me, ma gli disse: cuoci, come ti chiami? Signor Saulo, buonasera. No, entrò in casa e gli disse: fratello.
Mi deve abitare Stefano.
Fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo.
Gloria.
Io ascolto queste cose e vado in tilt. perché le persone possono cambiare in un istante. Le stesse persone che tu stai odiando in questo momento, o che vuoi che scompaiano, o che vuoi che non esistano più, o che magari sono grandi oppositori fino ad ora di quello che tu hai detto, domani Dio ti chiederà di chiamarlo fratello o sorella. E tu sarai la pecora che quell'agnello seguirà. E ti chiederà, mostrami il pastore. Oggi dobbiamo assolutamente realizzare chi siamo per Dio. Dillo alla persona accanto a te, tu sei importante.
Tu sei importante.
Ok, diglielo con un po' più di convinzione.
Tu sei importante.
Tu sei importante. Tu sei importante. Tu sei importante.
Anche tu,
Giovanni. Tu sei importante. Noi siamo importanti per il Padre. Al punto tale, dice la Bibbia, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù a morire sulla croce per ognuno di noi. Questo dimostra la grande importanza che noi abbiamo per il nostro Padre. Ci ha amato veramente Gesù da morire. Quando dice ti amo da morire.
Solo Lui può dirlo.
Solo Lui può dirlo veramente. Ti ha amato così tanto che non poteva più vivere senza di te. E quindi è morto per te, affinché tu vivessi al posto suo. Comprendiamo quanto è importante la tua persona, i tuoi bisogni. A volte noi pensiamo che, vabbè, sta cosa per il Signore, vabbè, Lui è il Signore, Lui non è che capisce le mie cose. No, 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 no. Le cose che sono importanti per te sono importanti per me.
Amen.
E ciò, come si dice qua a Palermo, chi duca per una araggiare cuore, è importante anche per Lui. Però sappi una cosa, che non è un rapporto a senso unico. Arriva il momento in cui le pecore partoriscono agnelli. E Dio desidera che tu ed io possiamo essere un esempio e un traino. Non perfetti. Non perfetti. Dio non vuole che siamo perfetti. Lui non ce lo chiede perché Lui sa che non lo saremo mai. Quindi Lui da te non cerca la perfezione. Lui da noi non cerca perfezione, non la vuole. Lui da noi vuole disponibilità. Perché non c'è limite quando Dio trova una persona disponibile. Dio non se ne fa niente della nostra perfezione. Dio ha bisogno della disponibilità, che un giorno, in un momento, in un orario particolare, Dio ti può dire, vai da Tizio, ha bisogno di me, Anania. Vai da lui, ha bisogno di me. Ma come, signore? Ma chi è una cosa fitosa? Chi è proprio drogato, alcolizzato, nella malavita? Oppure, no, quello è ateo. Dio ti dice, vai e parla di me. Perché Dio non ha chiesto ad Anania perché era perfetto. Lo poteva chiedere a qualche apostolo a Gerusalemme? Certo. Ma chi di loro avrebbe risposto sì? Comprendiamo che Dio non è interessato alla nostra perfezione, ma alla nostra disponibilità, al nostro sì, quando Lui ti può dire anche di notte, svegliati, prega per quella persona. Oppure sei lì, abbiamo testimoniato ieri, bellissimo quello che è successo sabato mentre eravamo a Lecce, stavamo entrando nell'albergo dove avevamo la riunione, è arrivato a un certo punto, passa una donna vestita molto elegante, una donna molto fine di mezza età, e lo Spirito Santo parla a Mary e le dice, oggi è il compleanno di quella donna e io voglio che tu le faccia un regalo da parte mia. Prendi foglio e penna e scrivi qualcosa che io voglio dire a lei. Dio non cerca perfezione, Dio cerca disponibilità. E Dio le disse, lei è mia figlia, oggi fa il compleanno e io le voglio fare un regalo. Non è meraviglioso? Non è neanche la conoscevamo, non sapevamo chi era. Dio ha parlato al suo cuore, Dio ha detto, Oggi c'era una festa, stavamo festeggiando, c'era musica, c'era gente che ballava. Questa donna è entrata nell'albergo, perché era nella zona della festa. È entrata nell'albergo, Dio ha parlato al suo cuore e ha detto: oggi quella donna fa il compleanno e io voglio farle un regalo, scrivile qualcosa da parte mia. Quanto sei spirituale, me. No, questa è spiritualità, questione di disponibilità.
Ascolto.
È nato un agnello sabato. Ci scrisse in papello tanto poi. La sensibilità dello spirito. Quando noi sappiamo chi siamo, sappiamo anche che possiamo parlare di lui con assoluta franchezza. Io voglio che tu sappia stasera che qualunque sia il livello di maturità che tu hai con Dio, tu non hai più scuse. Dio ti ha fregato.
Amen.
Lui si servirà di te.
Amen.
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 Lui ha agnelli e lui ha pecore. Lui guida le pecore, gli agnelli se li tiene in braccio. Ma ricordatevi, gli agnelli, mentre si cammina, gli agnelli seguono le pecore e le pecore seguono il pastore. Quindi stasera voglio pregare, prima voglio dare...
Sì, praticamente stanotte sempre svegliato, mi ha dato dei versi che conosciamo. Le ho condiviso con lei oggi, non è un caso, si incastra con quello che abbiamo parlato. Mi parla in prima Corinzi 12, che parla della diversità dei doni, voglio leggere, e poi si va a agganciare solo nell'eccellenza dell'amore. Voglio proprio parlare. Si incassa che non è quello che tu hai come doni, quello che puoi fare come... Aspetta, ti parliamo. Vedrò questi versi specifici. Ora voi siete, è in 1 Corinzi 12, 27. Ora voi siete il corpo di Cristo, suoi membri, ciascuno parte sua. E Dio ci ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori. Poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo e la diversità di lingue. Sono forse, qua fa una domanda, sono forse tutti apostoli? Noi andiamo dietro tutto questo, vogliamo subito i titoli, vogliamo come si espone facendo vedere chi siamo. Forse sono tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono delle opere potenti? Hanno tutti i doni di guarigioni, parlano tutti in lingue o in altre lingue, interpretano tutti, ora, dice tutte queste cose vanno bene, però dice ora, cercate ardentemente i doni maggiori, tutte queste cose vanno bene, sono l'unione del corpo, però non è questo che ti completa, il titolo è ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente, cercate il dono maggiore, vi mostrerò una via più eccellente. E si va a incastrare con quello che dice lui, l'amore. Il pastore che d'amore per le proprie pecore partorisce gli agnelli di secolo. Quali sono? Sovrana eccellenza dell'amore. Noi di solito stacchiamo, per come ci hanno insegnato, i versi, no? Dice, ma è stato l'uomo a mettere i versi, i capitoli, ma è, come si dice, tutto un continuare. E dice, quando anche parlassi in lingue, più degli uomini o degli angeli, ma non avessi amore, dice, può avere i doni, ma se non hai l'amore, diventerai un bronzo risonante, uno squillo di cebolo. Se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i ministeri, tutta la scienza, avessi tutta la fede, da trasportare i monti, come dire, va a potenza soprannaturale, però, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Ci siamo? Dice, tutte queste cose vanno bene, ma senza l'amore, non giova a nulla. Per capire di cosa parliamo, dice, darei il mio corpo ad ardere, darei tutti i miei beni, farei, aiuterei i poveri, darei mangiare, ma se ti manca l'amore, la gente non sta cercando più queste cose vanno bene, contribuisco alle opere, ma se ti manca l'amore, sei vuoto. Diciamo. E questo è quello che oggi la gente sta cercando, è stanco di vedere, è quello che io ho ricevuto, è stanco di vedere, sì, va bene, i segni vanno bene, quelli, però vedere che tu fai segni, fai quello, ma ti manca l'amore, non stai dando un buon esempio. L'amore, cos'è l'amore? Entri nella pace, nella mansuetudine, allora, tutti i requisiti che la gente sta cercando. Diciamo, e diciamo anche, poi mi ha fatto vedere stanotte pure un sogno, che si abbina sempre a quello che di cui parliamo, e mi vedevo io personalmente carico di fardelli, di peccato, però ero con una pace, con un amore di sopra, talmente soprannaturale, che non mi prendeva, camminavo, guarivo, risuscitavo e dicevo, Signore, cosa mi vuoi dire? Non è quello che ti hanno messo addosso prima di conoscere me, che può cambiare quello che ho deciso per te, ma l'amore che hai, la consapevolezza di chi tu sei e l'autorità cambierà tutto e la gente ti parla a te. Ci siamo spesso, ci facciamo ingannare da tutto quello che c'hanno, scusa, nella base massacrato. Se tu fai chiesto di te non devi fare nulla, entri nel riposo, ricevi l'amore, puoi dare amore. E purtroppo dice, l'amore non si invita, l'amore non si compra, l'amore non si inventa, l'amore non si mette in mostra, l'amore non si mette in mostra, non la puoi inventare. Quando tu hai l'amore, lo vedi. Se si spingi l'amore, se ce l'hanno nella donna metti il chiudone. Poi vedevo purtroppo, in modo di dire, scusate, non sono bravo, però. Vedevo poco fa, mentre eravamo in adorazione, l'ode, degli angeli pronti a scendere. Ho detto, Signore, che mi vuoi dire? Devi dire ai miei figli, non so chi sta chiedendo qualcosa specifico. Dovete chiedere. Non lo limitate, cioè pronti a scendere. Poi vedevo un'arpa enorme, proprio Dio che la suonava, e Giuseppe faceva un maestro. Quando lui muoveva la bacchetta, si muovevano delle, io non sono bravo in musica, no? Si muovevano e diceva, ognuno di voi è una nota. Quando lui dice di muoverti, muovi, non fai testato, perché se ti muovi fuori da quando lui non dà l'ordine, fai solo da fare confusione. Mentre se ti muovi, e ritorniamo nell'amore, noi ci dobbiamo muovere con l'amore, facendo quello, quando diceva il momento giusto, e questo è quello che ho ricevuto, che non è un caso, la gente, io lo vivo ogni giorno, la gente è stanca, lascia parlare, voce contro voce, dico bello non si ci danno. La sapienza e la conoscenza aumenterà, la gente sta cominciando a comprendere cosa sta mancando. Questa conferenza, queste cose, ai fini di cosa? Prenderà a casa più vuota. La gente ha bisogno, come dice, una parola, un abbraccio. Una che ti farà dire, dice, negli ultimi tempi vi prenderanno per le vesti e vi diranno portatemi. Questo è un tempo meraviglioso, non dobbiamo sforzarci, come dicevo l'altro giorno, di essere l'arpa, di essere una penola. Siamo già strumenti che uniti, come quell'arpa, formiamo la musica. Comunque farai.
Non è un caso, come dice, come diceva Giovanni.
Infatti scusa di entrare, l'ho condiviso oggi con lei proprio un focale, sto dicendo questo, non è un caso. Che si abbina, Dio parla in maniera diversa, però
non ne avevamo dubbi. Come diceva Giovanni, noi non possiamo dare quello che non abbiamo. Non sforziamoci di dare quello che non abbiamo, però quello che abbiamo lo dobbiamo dare. Si vede. Dice, oro e argento non ne ho, disse Pietro, ma quello che io ho, io te lo do. E voglio dirvi questo anche sulla scia di quello che ha detto Giovanni per concludere. Preparatevi, perché Dio si servirà di voi.
Amen.
In maniera Amen. Potente. E la disponibilità sta proprio in questo, di avere il coraggio di fare quello che Lui ci chiede di fare.
Amen.
Amen. Se Dio ti dice vai a parlare, ti stai picchiando un caffè o bar, vai a parlare con quella persona, dagli una parola profetica, dagli una parola di incoraggiamento, anche un semplice Dio ti ama. Sabato, mentre eravamo proprio a Lecce, c'era questa donna che ha avuto un sogno, mi ha sognato, non mi conosceva, mi ha sognato qualche settimana prima, ci ha cercato, mi ha cercato su internet, lei era vicino Lecce, ha saputo che c'era la riunione ed è venuta. Ha una storia bellissima, ce la siamo fatta raccontare, una donna che era piena di soldi, stava benissimo, però era caduta nella droga e nell'alcol. E arrivato a un certo punto alcune cose, alcune disgrazie accadono, lei cadde proprio in povertà, si ritrova praticamente senza niente, ma continuava ad essere drogata e alcolizzata. Un giorno si trovava alla stazione e disperata, disperata, lei gridò a Dio e lui disse, perché mi hai abbandonato? Perché proprio nel momento più difficile tu mi hai lasciata sola? Era lì nella panchina. Appena ha finito di dire questa parola, un uomo passa e si ferma davanti a lei, alza le mani e gli dice, sorridi, Gesù ti ama, lui non ti ha mai lasciato e non ti ha mai abbandonato.
Amen.
Così, dal nulla. E questa donna quel giorno ha iniziato a seguire il Signore. Pensate se quell'uomo non si fosse fermato. Pensate ad Anania se non avesse obbedito. Sicuramente Dio avrebbe mandato qualcun altro, non c'è dubbio.
ma non c'è prezzo quando tu sperimenti la guida di Dio nella tua vita, quella sensibilità e quella disponibilità, quando Dio ti dice, sai, quelle cose gentili dentro di te, vai da quella persona, digli qualcosa, vai a pregare. Dio ti metterà in situazioni in cui, tra virgolette, sarai costretto o costretta a muoverti. Quando dico costretto, sto parlando di una situazione interiore di coscienza, dove tu sai che Dio vuole servirsi di te. Quindi l'Eterno è
il mio pastore.
Siamo tutti gregge del suo pascolo, ma Dio vuole servirsi di noi. Se noi realizziamo l'amore immenso e incondizionato, questo è quello che noi riusciremo a dare. Tratta le persone in maniera incondizionata, perché tu non sai chi hai davanti. Non lo sai. Le persone possono cambiare in un istante per la potenza di Dio, per la potenza della sua grazia, attraverso una tua parola,
amen,
attraverso un tuo gesto, attraverso una minima cosa, e Dio ti darà degli agnelli che ti seguiranno.
Amen.
Voglio pregare per questo, alziamoci in piedi.
Dobbiamo dire una cosa.
Parlare anch'io.
Perché l'ho ricevuta. Praticamente mi faceva vedere quando eravamo in adorazione, e tipo che sentivo il mio cuore proprio che stava uscendo dal petto. Ho detto, ma che cosa? Guarigione. Cioè, ci sono guarigioni in atto. Guarigione a livello dell'aritmia cardiaca, mi faceva vedere.
Amen.
Proprio, e poi dell'esofago, perché proprio mi faceva sentire proprio il bruciore che mi partiva dalle, proprio così, l'esofago, il cuore, e poi a livello dei polmoni, perché mi faceva mancare pure l'aria. È stato un attimo, però mi ha detto lo Spirito Santo, rilascia questa guarigione nel nome di Gesù. Tu volevo dire, perché è come se avuto un rimprovero.
Se c'è qualcuno che ha questi disturbi, per favore, venga.
Li ho avuti io.
Li hai avuti tu?
Cioè, ce l'ho da un anno, però.
Li avevi?
Davvero?
Ok, preghiamo un attimo. C'è qualcuno che ha bisogno di ricevere guarigione stasera per qualcosa? Abbiamo Massimiliano.
Io volevo dire anche una cosa, se posso.
Certo.
Ormai lo sai, non me ne tengo più. Anch'io ho ricevuto qualcosa che mi sento di dire a tutti i presenti. Io ho sentito come se stasera, perché poi le congiunzioni anche tra di noi nel parlare, nelle rivelazioni personali, c'è un senso di paura in qualcuno in particolare. Sento come se decisioni da prendere, incomprensioni, circostanze nella famiglia, nel lavoro, ci sono delle cose che opprimono alcuni di noi periodicamente, e qualcuno addirittura si sente quasi distrutto, se lo sta mangiando viva questa paura. E io dico, ho sentito nel cuore di dire, cercate in tutti i modi di combattere questa paura, perché questa paura non esiste, non c'è, sono bugie del demonio che cerca in tutti
le persone
modi.
Per le quali che hanno bisogno di questa preghiera.
Amen.
Preghiamo per queste persone. Okay. E poi diremo proprio in maniera personale a queste persone. Amen. Quindi se ci sono persone che hanno, e se è una parola da parte di Dio sicuramente ci sono, se le persone che hanno bisogno di preghiera, per favore venite qua davanti e così pregheremo tutti insieme.
Amen.
Dai, preghiamo e ministriamo. Giovanni, Massimiliano, Mary, vuoi dare la... dammi sto cellulare.
Io per quello che ti dice, macchina. Che vorrei spezzare questa catena, diciamo, di malattie e via dicendo.
La camicia nazionale, ne abbiamo avuta in famiglia. Ma...
Sì.
Alleluia. Fabio, ce la fai a tenere là? No, comprendiamo, preghiamo. No, no, no. Alleluia, preghiamo. Tutti quelli che hanno bisogno di preghiera, venite avanti. Vedi, preghiamo, ministro.
Nel nome di Gesù, la gloria, la potenza, il fuoco dello Spirito Santo che brucia totalmente tutto ciò che non è. Grazie Signore.
Cambia. Serata a tutti quanti.